l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Immagina, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast e benvenuto soprattutto al professor Alessandro Donati, storico allenatore di atletica leggera. Buonasera, buon pomeriggio professore.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, per chi magari non lo conosce bene, Alessandro Donati ha guidato la nazionale italiana dal 77 all'87 e praticamente da allora è conosciuto soprattutto per le sue battaglie contro il doping. L'ultima, che è ancora in corso, l'ha combattuta a fianco di Alec Schwazer, l'italiano campione della marcia, medaglia d'oro a Pechino nel 2008, protagonista della più clamorosa ingiustizia sportiva degli ultimi anni. Ecco, su questo scandalo che mette sotto accusa un sistema sportivo con molte ombre, un sistema internazionale, il professor Donati ha scritto un libro, Verità, I signori del doping, questo è il titolo, edito da Rizzoli. Ho detto bene, professore? Un complotto ha rovinato, e davvero adesso purtroppo lo possiamo dire, la carriera di un ragazzo che aveva sì sbagliato ma che voleva riscattarsi, però è stato fermato perché insieme a lei ha messo in discussione un sistema. È così?
È così, guardi, è una storia veramente sconcertante che dovrebbe far riflettere tutti, non soltanto noi che ne siamo stati le vittime, perché questo sistema è capace di produrre le proprie pseudoprove e tu non hai modo di fare nulla, perché loro decidono completamente tutto. Tutti gli organi di giustizia sportiva sono controllati dalle istituzioni sportive. E quindi se qui non fosse intervenuto un magistrato, anzi più magistrati, perché c'è il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, i suoi periti, con un'indagine lunga e faticosissima, perché le istituzioni sportive internazionali hanno cercato di ostacolarla in tutti i modi, senza questa indagine Schwazer, io stesso saremmo stati fatti passare per dei truffaldini, io per una sorta di imbecille che mi ero fatto turlupinare dall'atleta, e quindi avremmo dovuto prenderci questi epiteti senza poterci difendere. Quindi è un sistema iniquo, è un sistema di giustizia che non consente alla persona accusata di difendersi adeguatamente, è un sistema che ignora la giustizia ordinaria, e questo è incredibile.
Ecco, infatti, poi
penali per loro.
Ecco, professore, poi magari non tutti, ecco, perché c'è anche un'altra cosa che io, se lei è d'accordo, vorrei sottolineare. Anche la stampa non ha parlato quanto avrebbe dovuto di questa vicenda, per cui insomma non tutti la conoscono diciamo in tutti i suoi aspetti, per cui magari se lei permette la ricostruiamo anche dall'inizio. Però ecco, la cosa che sta dicendo lei, che la giustizia ordinaria recentemente, diciamo così, ha dato ragione a voi, ma la giustizia sportiva, e non si capisce perché la giustizia sportiva sia superiore a quella ordinaria o non tenga conto delle sentenze della giustizia ordinaria, perché questo è successo, ha confermato la squalifica. E per questo dicevo, praticamente impedendo a Schwazer le gare future. Ecco, è così, ecco, mi dica se ho detto delle cose inesatte.
Guardi, in pratica qui c'è una situazione di questo genere. Sia le federazioni internazionali che l'Agenzia Mondiale Antidoping hanno delle loro regole, dei loro codici diciamo sono stati formulati come se esistessero soltanto loro al mondo e fossero i depositari di tutto, della verità, della facoltà di giudizio, ignorando tutte le legislazioni dei diversi paesi, in particolar modo le legislazioni di carattere penale che riguardano proprio la lotta al doping. L'Italia per esempio è uno tra i 7-8 paesi al mondo, insieme agli Stati Uniti, all'Austria, alla Francia e ad altri pochi paesi, che hanno una legge penale
sul doping.
Ora, è chiaro che questa legge penale ha un valore riferito a tutti i cittadini, ed invece è proprio un atleta di carattere internazionale, in pratica se ne appropriano questi organi di giustizia sportiva e gli impediscono di far valere le proprie ragioni davanti a una corte, o se le fanno, o se il soggetto riesce a farle valere non ne tengono conto. Questa è la situazione incredibile, paradossale, fuori legge.
Ecco, ma perché questo accanimento contro Schwarzer e forse di più contro di lei, diciamola tutta, perché lei appunto da anni e anni combatte la sua battaglia contro il doping?
Allora, l'accanimento contro Schwarzer è stata sicuramente la molla che ha fatto scattare subito tutto. Perché? Perché Schwarzer il 16 dicembre del 2015, nel corso della mattinata fino a quasi all'ora di pranzo, ha deposto davanti al tribunale di Bolzano contro due medici, uno dei quali è responsabile anche antidoping della Federazione Internazionale. Un'ora dopo la fine della sua deposizione, la Federazione Internazionale ha commissionato il controllo antidoping a sorpresa, quello che sarà poi decisivo per incastrarlo. Quindi c'è una successione temporale così stretta che anche il giudice nella sua ordinanza conclusiva ha messo in evidenza, perché appare come un tentativo immediato di screditare Schwarzer agli occhi del giudice di Bolzano
anche di intimidirlo, no? Probabilmente.
Come non ho capito?
Anche di intimidirlo, perché appena lui fa la deposizione gli mandano subito il controllo a sorpresa.
Lui non ci ha badato, perché di controlli gliene facevano talmente tanti che anche quello dell'1 gennaio lo ha sorpreso solo perché era l'1 gennaio. Lui si è fatto un po' una risata perché mi ha mandato un messaggio quella mattina: prof, pensa oggi che per il primo dell'anno sono venuti a farmi dei controlli, me ne possono fare quanti ne vogliono, no? Però rilevava il carattere buffo di quel controllo il primo gennaio.
Ecco,
invece era una cosa studiata.
Esatto, perché... raccontiamo la storia delle provette di quel controllo, professore.
La storia immediata è questa, che l'ispettore, appena fatto il controllo, due ispettori erano, ma l'ispettore che scriveva anche il verbale cosiddetto della catena di custodia, cioè un documento che viene aggiornato ora per ora da parte di colui al quale sono affidate le provette di urina prelevate ad atleta. Dunque l'ispettore, appena prelevate le provette al mattino dell'1 gennaio a casa di Schwarzer, a Rafin, in Alto Adige, è partito insieme al suo collega per Stoccarda, dove ha sede la società per la quale lavora questo ispettore, una società che viene incaricata dalle federazioni internazionali di fare i controlli antidoping, che già questa è una cosa un po' strana, è una piccola società, non si capisce come una cosa delicata come i controlli antidoping possa essere appaltata a Tizio o a Caio, che magari sono amici degli amici. Comunque, a parte questo, lui che cosa fa? Aggiorna questo verbale di catena di custodia, scrivendo a che ora ha prelevato l'urina, a che ora è uscito da casa di Schwarzer, a che ora si è messo in macchina per tornare a Stoccarda, e poi finalmente indica nella parte finale che ha custodito le urine fino all'indomani mattina 2 gennaio. Ecco, e l'indomani mattina le ha consegnate ad un signore che poi è il padre del proprietario di questo ufficio di Stoccarda, che le ha portate poi a Colonia. Quindi sembra tutto perfetto, cioè questo ispettore ha custodito le urine con scrupolo fino alla mattina del 2 gennaio e poi le ha affidate al trasportatore. Invece che cosa succede? Ad agosto, cioè 8 mesi più tardi, davanti al TAS di Losanna, che è un tribunale che doveva decidere se squalificare o no Schwarzer, probabilmente spaventato dall'eco che la faccenda aveva assunto nel frattempo, e noi avevamo già fatto una denuncia contro Ignoti al tribunale di Bolzano per avvenuta manipolazione dell'urina, improvvisamente dice come sono andate realmente le cose. E quindi per iscritto sempre dichiara che lui è arrivato a Stoccarda non è andato a casa, ma è andato nell'ufficio di questa ditta di Stoccarda, e lì alle 3 del pomeriggio ha lasciato le urine nel frigorifero e se n'è andato a casa.
Quindi per una notte intera a disposizione di tutti, questa è la sostanza, di chi volesse, avesse voluto metterci le mani.
Allora, primo, il verbale che aveva sottoscritto è falso. Certo. Quindi quello doveva già essere sufficiente per annullare immediatamente il controllo per vizio grave della verbalizzazione e per l'interruzione della catena di custodia, perché questo signore in realtà ha abbandonato le urine incustodite dalle ore 15 dell'1 gennaio fino alla mattina alle ore 6 del 2 gennaio. E poi c'è un altro fatto. Significa che lui ha inventato di sana pianta quello che ha scritto nel verbale, perché certo. Lui nel verbale ha scritto quello che sarebbe avvenuto l'indomani e che poi non è avvenuto. Quindi il verbale in realtà lo aveva compilato in anticipo, quindi immagini non soltanto un falso in quello che è scritto, ma un falso anche nell'orario di compilazione, quindi nella prospettazione dei fatti.
Ecco.
Ed invece questo tribunale sportivo antidoping di Losanna ha ignorato questa falsità grave, ecco, che già di per sé sarebbe stata sufficiente ad annullare il tutto.
Certo.
E poi i problemi veri, grossi, sono usciti fuori nel momento in cui la magistratura ha aperto un'indagine.
Ecco,
ora lì è uscito fuori di tutto.
Nelle provette, facciamo un passo però, nelle provette che sono servite ad accusare Schwarzer e a squalificarlo, che cosa avrebbero trovato, guarda caso, dopo una notte intera in cui erano state lasciate incustodite alla mercé di chiunque?
Allora, hanno trovato delle tracce, basse tracce di testosterone, che è un ormone anabolizzante, basse, talmente basse che nell'analisi fatta dal laboratorio di Colonia non sono emerse. Il laboratorio di Colonia ha dato esito negativo, quindi quel controllo avrebbe dovuto chiudersi lì, perché se gli esperti del laboratorio, che viene considerato il più qualificato al mondo, ritengono di chiudere lì e di non dover fare analisi con un metodo più raffinato, capace di andare a trovare minime quantità, evidentemente c'era una ragione. Ed invece i responsabili della Federazione Internazionale dell'Atletica, dopo un paio di mesi circa, convincono il laboratorio di Bologna a rifare un'analisi di approfondimento. Quindi l'idea è come se sapessero che qualcosa doveva essere trovato per forza.
Certo.
Capisci? Quindi qualcuno che cerca qualcosa che sa che deve essere trovato. Uh-huh. Allora uno si potrebbe chiedere perché c'erano delle piccolissime tracce di testosterone e non ne hanno messo invece tanto. Uh-huh. E c'è una ragione molto semplice.
Certo.
Perché se avessero messo tanto testosterone di un'altra persona, il profilo degli ormoni di quell'urina sarebbe cambiato tanto e sarebbe apparso evidente che non era l'urina di Schwarzer.
Cioè.
Quindi probabilmente hanno messo una quantità minima di urina di un'altra persona in modo da non cambiare questo profilo degli ormoni.
Certo.
Ed è talmente minimo che hanno rischiato di fare un buco nell'acqua, perché il laboratorio di Bologna non l'ha trovato questo testosterone. E hanno dovuto ritornare sull'argomento e convincere il laboratorio a rifare una seconda analisi con un metodo raffinatissimo che è capace di individuare un cucchiaino di testosterone versato all'interno di una piscina olimpionica di 50 metri, per darle un'idea.
Certo. Insomma, lei dice che queste provette sono state manomesse in pratica.
Lo dice il giudice, che è molto, ma molto più importante di quello che posso dire, che possa dire.
Ecco, il giudice del tribunale della...
momento, perché c'è il giudice... una marea di fatti strani che non tornavano, non si fanno mai controlli a Natale o il primo dell'anno. Nella storia non è mai accaduto, salvo il caso di un'atleta russa, ma che era stata già controllata due giorni prima e bisognava ricontrollarla per una verifica. Altrimenti mai atleti sono stati controllati, questa è la prima stranezza. Seconda stranezza, il controllo è stato deciso, come le dicevo, il 16 dicembre, ben 15 giorni prima di essere effettuato, e non accade mai questa lunga... questo lungo anticipo, e poi se tu fai un anticipo così lungo e fissi proprio la data del 1 gennaio, ma tu devi avere delle ragioni gravi. Cioè, significa che un'indagine giudiziaria ti fornisce informazioni precise che quell'atleta quel giorno, l'1 gennaio, assumerà il doping e tu lo prendi con le mani nel sacco. ma allora in tutto il procedimento giudiziario questi signori avrebbero esibito questa prova, che evidentemente non esiste. Quindi in realtà lì c'era una sola ragione per scegliere il 1 gennaio, ed era che il laboratorio era chiuso e loro potevano venirsi nell'urina per una notte intera.
Certo. Ecco, lei nel libro insomma parla di giri di affari stellari, ecco, ma come, diciamo, chi c'è dietro questo giro? Dove sono, diciamo, questi soldi che secondo lei, secondo la sua denuncia, girano? E insomma, evidentemente tutto serve a favorire qualcuno a discapito di un altro.
Non secondo me, ma secondo la magistratura, perché nel caso specifico la Federazione Internazionale di Atletica è andata a processo a Parigi. E proprio alcuni mesi fa si è concluso il processo con la condanna a 3 anni di reclusione dell'ex presidente della Federazione Internazionale di Atletica e dell'ex responsabile antidoping della Federazione Internazionale di Atletica, tutti e due accusati di aver percepito dai russi ingenti somme di denaro per insabbiare i casi di doping dei russi.
Oh, quindi veniamo al punto, perché poi sembra proprio davvero un intrigo internazionale. C'è qualcuno che paga le agenzie antidoping, sì, e le agenzie internazionali, esatto, per nascondere dei dati e, esatto, e per insomma far sì,
esatto,
che il sistema rimanga
in piedi. L'idea che si tratta di organismi corrotti, estremamente corrotti. Ma io abbia messo il sottotitolo al libro "Un sistema corrotto contro Alex Svazer", così per caso, sì, lei capisce che per far muovere un'accusa di quel genere bisogna essere ben sicuri e documentati, no? Certo. Dopodiché sono in attesa delle loro querele, che non arriveranno mai.
Ecco, tra l'altro Nigli, no, il direttore, cioè la WADA, che è l'Agenzia Mondiale Antidoping, in un'intervista che io ho letto al Corriere della Sera, dice, è arrivato a dire che Svazer non avrebbe più marciato, insomma gliel'avevano giurata in qualche modo, doveva pagare.
Esatto, esatto, la sua osservazione è acuta, perché prima ancora di riuscire a carpire questa positività, e gli ho spiegato come hanno fatto, loro hanno aperto 5 procedimenti disciplinari contro Svazer per tentare di squalificarlo prima ancora. Il primo procedimento è per una visita che Svazer aveva fatto a Regina Coeli ai carcerati che effettuavano quel giorno una prova di corsa di Vivi Città, che è una sì, manifestazione organizzata dalla UISP.
Sì,
e lì in quella circostanza il presidente del CONI libera di Don Ciotti e Alex hanno partecipato semplicemente incontrando i detenuti che avrebbero fatto questa corsa. Sì. Hanno tentato di dimostrare che quella era la partecipazione ad una gara prima che finisse la sua squalifica, quindi fatta il regime di squalifica. Poi hanno dovuto archiviarlo perché la cosa era veramente grottesca, ridicola. Poi hanno provato ad aprire alcune settimane dopo un altro procedimento perché aveva partecipato ad una marcia della pace insieme a Deborah Compagnoni, l'ex campionessa, sì, di sci. Ma non era una gara.
Quindi anche se
camminava nella città,
anche se avesse
appunto con obiettivi legati alla pace.
Quindi anche se avesse partecipato alla famosa marcia della pace Perugia-Assisi, che è fatta proprio camminando, la fanno pure i bambini e gli anziani, l'avrebbero considerata una gara, insomma, no?
Esatto. E poi successivamente, per ben 3 volte, quando io organizzavo per Alex dei test di allenamento per verificare il suo stato, diciamo, di condizioni, di crescita atletica, eccetera, l'hanno voluti far passare per una sorta di gare, anche quelle. Sono, immagini un test di allenamento in mezzo al traffico a Roma con me che prendo i tempi sopra una bicicletta,
sì,
e quella l'hanno fatta passare per una gara. Tutte cose che si sono inventate nel timore che da Colonia non arrivasse il risultato sperato.
E quindi cercavano, no? Altri metodi.
Però
la domanda, quindi, professore, rimane la stessa. Perché Alex? Che cosa, diciamo, che meccanismo ha interrotto? A che cosa si è ribellato? Perché, no, ricordiamolo che Schwarz era stato squalificato nel 2012, dico male?
Sì, esatto. Guardi che era stato squalificato grazie a un mio intervento.
Lo so, e proprio lei aveva invitato a controllare, diciamo, Schwarzer. Però poi,
allora mi sembra veramente paradossale.
Si è pentito
che la
UADA,
e la cerca. Gli segnalai il caso.
Sì.
E la UADA lo controllò e lo trovò positivo, grazie a me, altrimenti il sistema non l'avrebbe mai trovato.
E forse non lo volevano trovare.
Piuttosto significativo e inquietante che poi la UADA non solo abbia partecipato a questa manipolazione in vari modi, ma che poi abbia cercato anche di scagliarsi contro di me. La cosa mi fa pensare molto, allora qui siamo saliti ad un livello più alto.
Esatto, io penso che sia questo.
Guardi, senza dubbio, qui bisogna dire in maniera chiara almeno due fatti.
Sì.
Il primo fatto è che alla metà di novembre, in un convegno internazionale presso l'università danese di Aarhus, io avevo fatto una relazione in cui avevo detto che il codice mondiale antidoping della UADA non è credibile, non era credibile all'epoca, fino a che non avesse previsto non soltanto il caso di doping del singolo atleta o di un allenatore o di un medico che glielo davano, ma avesse previsto la responsabilità di intere organizzazioni, tipo un'intera federazione.
Una federazione, certo.
Il Comitato Olimpico Nazionale, eccetera, eccetera. Perché sarebbe stato altrimenti come un codice penale che prevede solo la responsabilità della singola persona, ma non prevede l'associazione a delinquere e meno che meno non prevede l'associazione di stampo mafioso. Che razza di codice penale è?
Certo. Ecco. E lei invece pensa che ci siano queste caratteristiche?
No, ci sono sicuramente. Il caso russo è chiaramente un caso di questo genere, perché è un intero Stato, un'intera istituzione sportiva che era coinvolta nel doping e anche nell'insabbiamento del doping. Quindi c'è un esempio che è venuto immediatamente. Quindi è chiaro che la mia analisi li colpiva, perché io ho concluso dicendo che quel codice era forte con i deboli.
Cioè il singolo atleta. Esatto.
Ma era più che debole, inesistente contro i forti. E la ragione, abbiamo visto qual è la ragione. Allora, intanto la UADA deve ancora giustificare perché nel 2013, nel 2014 e nel 2015 ha ricevuto ingenti contributi straordinari dai russi, dalla Russia. Non l'ha spiegato. E gli è stato chiesto da molti, silenzio. Quelli vanno spiegati, perché se non si spiegano è inquietante, molto inquietante. Capisce?
Sì, non c'è dubbio. Tutti quelli che hanno nella storia avuto finanziamenti dai russi, alla fine prima o poi hanno dovuto spiegare quanti erano e perché.
Ma non solo, ma anche questa semplificazione che abbiamo fatto. I russi sono cattivi e tutti noi altri siamo tutti buoni. Ma è così? Quelli che ricevevano denaro dai russi appartengono alla schiera dei buoni? Io penso che siano peggio dei russi che insabbiavano i loro casi di doping, perché i russi lo facevano per nazione, per un malinteso senso del nazionalismo, no?
Sì.
Ma chi riceveva i soldi lo faceva per un ben chiaro interesse personale.
Non c'è dubbio.
E la cosa è ancora più grave.
Ecco, però su questo ancora non si è fatta luce, nonostante le sue denunce e il suo libro.
Nel procedimento di Parigi stato tutto quanto sanzionato dalla
però tutti stanno al posto loro
prima 3 anni di reclusione del presidente e del responsabile antidoping della Federazione Internazionale.
Sì, però diciamo il sistema non è stato smantellato, cioè tutti più o meno
il sistema non viene smantellato perché c'ha una capacità di trasformazione, nel senso che è arrivato un nuovo presidente, Sebastian Coe, un nuovo responsabile antidoping. Solo che il nuovo presidente era stato già per quasi 10 anni il vicepresidente di quello che è stato arrestato e condannato. Allora, per ritenere che per 10 anni non si sia mai accorto di nulla, di tutti questi imbrogli che faceva questo presidente, la credibilità mi pare piuttosto bassa. E la stessa cosa vale per il nuovo responsabile antidoping, che era stato il vice
della UADA,
responsabile antidoping, e quindi in comune montagne di email, di incontri che riguardavano la faccenda dei russi. Quindi in altri termini qualcuno, proprio la UADA, ha aiutato a far sì che la nuova classe dirigente della Federazione Internazionale di Atletica fosse in realtà strettamente contigua a quella precedente.
Ecco, ma se è così, no? Perché le singole federazioni nazionali, la nostra, quella francese, quella, boh, non so, tedesca, che sono comunque danneggiate, se diciamo il canale di soldi arriva da dove abbiamo detto, perché allora non si ribellano anche a loro a questo sistema, o quantomeno cercano di cambiarlo, di riformarlo?
Perché qui vige il principio che la Federazione Internazionale o l'Agenzia Mondiale Antidoping, con la loro autonomia nella gestione dei controlli antidoping, possono colpire in maniera deliberata più o meno un paese o un altro, più o meno un atleta oppure un altro. Possono fare controlli a sorpresa oppure possono non farli, possono essere incalzanti su un atleta o su certe nazionalità oppure no. Capisce? Questo ampio spazio di discrezionalità e mette paura.
E cioè, quindi per quieto vivere, diciamo,
a parlare, perché poi rischiano di cadere sotto la mannaia.
Non c'è dubbio. Senta, però ecco, è anche vero che forse ci sarà appunto qualcuno che difende il sistema, però l'accusano anche di aver inventato tutto, anche se c'è la sentenza della giustizia ordinaria che smentisce questa tesi. Ecco, ma lei come risponde a queste persone che non le danno, diciamo, il necessario credito?
Ma risponde in una maniera molto semplice, che affermare anche delle falsità in un'intervista televisiva, no? Oppure in un'intervista a un giornale, con il sottotitolo direttore dell'Agenzia Mondiale, lei capisce che si parte da un punto di vantaggio, perché le persone tendono a crederti, che ne sanno, non tutti sanno che ci sono stati procedimenti giudiziari in Italia, in Francia, che ci sono state commissioni d'inchiesta, scandali denunciati dal canale tedesco ARD, dal giornalista Josefert. Chi è che conosce tutti questi fatti, questa complessità di fatti? Certo. E quindi il direttore dice quello che vuole. Poi però lei ha citato prima l'intervista al Corriere della Sera. Qualche giorno dopo è uscita la mia replica, possiamo leggere anche la replica, anche perché alla replica mia, che non sono direttore dell'Agenzia Mondiale Antidoping, direttore di me stesso, alla mia replica avrebbe potuto controreplicare, perché io ho replicato in una maniera molto dura, certo, ma non mi pare che siano giunte controrepliche.
Senta, No, ecco.
No, mi permetta di dire.
Sì, come no, certo.
Quando è uscita l'ordinanza del giudice di Bolzano.
Infatti volevo tornare a quella, sì.
Ecco, questi grandi responsabili dell'antidoping mondiale si sono scagliati violentemente contro, dicendo che era una ordinanza farneticante, che le loro sono prove, e che avrebbero quindi aperto delle azioni legali contro il GIP che l'aveva scritta, no?
Sì.
Allora, siccome l'ordinanza risale a febbraio e adesso siamo a novembre, la domanda è: risulta che sia stata sporta questa querela contro il giudice? A me non risulta. E allora capisce che o siamo tutti assuefatti, ripeto, per cui un direttore di un'istituzione altisonante di per sé può dire tutte le stupidaggini di questo mondo perché tanto è il direttore, oppure abbiamo un minimo di memoria e un minimo di capacità critica e andiamo poi a chiedere risposte. Ma queste querele com'è che non sono state fatte più?
C'è. Non c'è dubbio. Io poi personalmente sarò ignorante delle regole, diciamo che insomma, dello sport, ma io penso che se c'è una giustizia una sentenza della giustizia ordinaria, la giustizia sportiva non può essere superiore, perché non è che il giudice del tribunale di Bolzano è entrato nel merito della cosa, non è che ha parlato d'altro.
Allora, vedi, mentre loro hanno fatto un'inchiesta che è durata 3 ore nell'ufficio di un avvocato di Rio de Janeiro, l'indagine di Bolzano è durata 4 anni e 3 mesi. Certo. L'indagine di Bolzano si è basata su decine e decine di perizie complicatissime, analisi di centinaia di campioni di urina, su perizie di esperti di ogni genere possibile e immaginabile, su non so quante udienze, nelle quali tra l'altro questi signori, che intanto paga Pantalone, hanno esibito genetisti, chimici, avvocati, esperti di ogni tipo, no? Hanno preso la parola più volte, hanno monopolizzato addirittura le udienze, producendo però tutta una serie di cose che il giudice poi ha definito in un lungo elenco falsi, tentativi di sviare l'indagine, tentativi di inquinarla, addirittura nomina di un perito genetista che era stato già condannato dal Tribunale di Salerno per falso in perizia giudiziaria, in un caso gravissimo che riguardava l'uccisione di una ragazzina di 15 anni a Potenza, Elisa Claps, non so se si ricorda il
come
caso.
No?
Allora anche qui ci dobbiamo porre la domanda: com'è possibile che organismi di questa importanza, che dovrebbero essere di una levatura etica al di sopra, possano nominare come proprio perito una persona condannata per falso in perizia giudiziaria?
Come no, il caso della Claps fu clamoroso.
Fu clamoroso, esattamente. Sì. E ricordiamoci che in quel caso questo perito non seppe o disse di non riuscire a trovare tracce di DNA negli abiti del presunto assassino Restivo, no?
Sì.
E poi questi abiti furono affidati ad un altro perito che trovò le tracce di DNA. E in seguito a questo fatto il giudice si era insospettito, gli aveva tolto l'incarico e poi lo aveva denunciato ed è stato condannato, sia pure poi diciamo è subentrata la prescrizione perché è durato molto tempo il provvedimento. Allora, ma come si fa? Ma come se un ente serio, un organismo serio, ma non si rifiuta di dare l'urina all'autorità giudiziaria italiana che la chiede perché c'è un incidente probatorio in corso?
Certo.
Un ente serio non dichiara false quantità di urina residua per cercare di dire non c'è, è rimasta poca urina, non ve la possiamo dare, e poi si è verificato che non era vero. Un organismo serio non cerca di consegnare un'urina al posto di un'altra al perito del giudice e così via, capisci? Quindi io nel libro I signori del doping ho riportato nella parte finale tutta l'ordinanza del giudice in maniera che i lettori possano leggere quello che dice il giudice. Quello che scrivo io è tutto basato su quello che dice il giudice più tutta una serie di altri fatti di cui il giudice non si è occupato.
Mi scusi solo un attimo, professore, no, per chi ci ha sentito e non si ricorda il caso Claps, fu importantissimo perché la ragazza venne uccisa e il suo corpo venne ritrovato nella soffitta di una chiesa di Potenza ben 16 anni dopo, ecco, questo per ricordare a chi ci ascolta l'episodio. Io ecco volevo un po' chiudere questa nostra chiacchierata con una domanda, diciamo, più sul piano umano che sul piano sportivo, perché vabbè, questo suo libro è un atto di accusa contro un sistema corrotto, ma lei in questi anni è stato vicino, molto vicino ad Alex, un giovane che, come ho detto all'inizio, a cui è stata rovinata la carriera perché poteva essere a Tokyo, poteva essere insomma, poteva ancora dire la sua, no? Ecco, come ha vissuto Schwarzer questo calvario e come ne è uscito?
Guardi, con molta dignità, ma è stato massacrato questo ragazzo, perché gli è stato tolto tutto quello che aveva, la sua capacità atletica fuori del comune. A mio parere avrebbe vinto tutte e due le gare di marcia alle Olimpiadi di Rio, era talmente forte come era stato nel campionato del mondo per nazioni.
Perché ricordiamo che gli è stato impedito di correre, di marciare a Tokyo e anche prima a Rio.
E anche a Rio, quindi gli hanno tolte due
Olimpiadi.
Possibilità enormi di vincere medaglie.
Cioè.
Quindi è stato massacrato, io l'ho definito un delitto sportivo. Devo dire che questo ragazzo ha dimostrato tanta dignità e va avanti con sofferenza, perché questa storia ha provocato sofferenza atroce sia in lui che in me, che lo allenavo e che l'ho difeso.
Certo.
Questo signor Nigli, il direttore
del
nell'intervista alla quale lei ha fatto riferimento sul Corriere della Sera, ad un certo punto ha tentato una manovra, quella di dividere me dal Caser, no? Dicendo ma lì Donati è uno che si è sempre battuto contro il doping e lui lui è la prima vittima di questa situazione, perché è stato praticamente imbrogliato da Svizzera, no?
Sì,
allora io gli ho questa ciambella di salvataggio, gliel'ho rimandata, restituita al mittente. Io non sono così fesso, io mi sono preso tutte le precauzioni e sì, i controlli possibili, immaginabili, poi ho sottoposto Svizzera minuziosamente a sorpresa o periodicamente per essere ultra sicuro della sua assoluta pulizia. E quindi io è chiaro che difendendo Svizzera mi sono trovato a mia volta massacrato dagli attacchi, certo, di questa gente. Addirittura proprio questo Oliver Nigri, direttore della UADA, è arrivato a dire a un certo punto che io ero una specie di millantatore della collaborazione con la UADA, che non avevo mai avuto. Allora, nel libro sono stato costretto a elencare tutte le attività che io ho svolto per 12 o 13 anni per la UADA.
Certo.
Quindi il lettore potrà rendersi conto, ecco perché sinceramente io tengo molto a che questo libro si legga e si diffonda,
certo,
perché è uno strumento per far sapere. Se hanno da controbattere, controbattano. È uscito da 3 mesi, non ho sentito ancora nessuno.
Non hanno detto niente finora. Senta, un'ultima domanda, professore. Questo lo sappiamo tutti, lei lo sa meglio di tutti noi, per lo sport italiano è stato un anno memorabile, no? Da Tokyo, sì, con i 100 metri, il salto in alto, la staffetta, insomma, sì, tante altre medaglie, gli europei di calcio, la pallavolo. Ecco, sì, insomma, gli atleti italiani hanno dominato sul mondo, diciamo, in tante discipline. A parte che, ecco, se ci fosse stato Alex sicuramente ci sarebbe stata un'altra medaglia, diciamo, sì, molto probabilmente, ecco,
sì,
ma nel complesso secondo lei lo sport italiano è sano o è dentro, insomma, come dire, un po' di fango di questo meccanismo arriva anche qua?
Allora io credo che intanto bisogna evitare di essere nazionalisti con i paraocchi, perché non si è prevedibili. Il doping è un fenomeno mondiale di larga diffusione e i controlli antidoping sono in molti casi di pura apparenza e quindi lasciano passare tanto doping. Premesso questo, io dico che in certi sport più diffuso il doping, in altri meno, e che molti atleti non lo praticano e altri lo praticano. Quindi io credo che la situazione italiana è come quella di diversi altri paesi, salvo quelli dittatoriali che si trovano in una situazione ancora peggiore. Ecco, detto questo,
perché lì si può dire un doping di Stato, insomma.
Sì, quasi un doping di Stato. Detto questo, l'Italia ha vinto molte gare o molte medaglie in sport dove conta anche molto l'abilità, la capacità coordinativa. In quel tipo di sport il doping fa poco effetto. Il doping fa effetto soprattutto sulla forza e sulla resistenza.
Certo, sulla resistenza, non c'è dubbio. Bene, professore, io la ringrazio e consiglio anch'io, perché l'ho letto, è veramente, per chi ama lo sport, ma non solo per chi ama lo sport, un libro veramente istruttivo. Raccomando a tutti di leggere I Signori del Doping di Alessandro Donati, edito da Rizzoli. E grazie ancora a lei per la sua testimonianza e il suo sforzo, diciamo, che ormai è pluridecennale, per combattere il doping nello sport,
sì,
e in particolare nell'atletica.
Mi consente di dire un'ultima cosa?
Non c'è dubbio.
Allora, io ho già fatto una quindicina di presentazioni del libro in giro per l'Italia e ne ho già in programma altrettante, forse anche di più. In una di queste presentazioni è venuto Alex insieme a me. Ebbene, hanno aperto adesso la Federazione Internazionale dell'Atletica ha aperto un procedimento disciplinare contro Alex per la partecipazione ad una di queste presentazioni, presentandolo come la partecipazione ad una manifestazione sportiva di un atleta squalificato per doping. Quindi in pratica la presentazione di un libro
è uno sport,
fino a prova contraria credo che rientri più nell'ambito letterario o culturale, non saprei come dire, dove per giunta quel soggetto è il protagonista o la vittima, a seconda di come lo vogliamo chiamare, gli verrebbe impedito anche questo, e adesso tenteranno di aprire un altro procedimento, così gli danno un'altra squalifica. Allora mi pare l'eccesso di accusa è talmente lampante che ognuno può capire bene.
Eh sì, la situazione è molto chiara, insomma, perlomeno per quello che riguarda gli organismi internazionali, è chiaro. Bene, di nuovo grazie professore, le auguro intanto fortuna con il libro e, insomma, e le auguro buon lavoro di continuare ad allenare ad seguire, e a seguire atleti come ha sempre fatto per tutta la sua lunga carriera. Grazie e buonasera.